Noi cercheremo di leggere un articolo che in qualche modo ci riporta ad un dibattito su quello che è il multipolarismo, un articolo che abbiamo trovato molto interessante e che ci piace appunto condividere con gli ascoltatori, un articolo che peraltro proviene, diciamo così, da un punto di vista eccentrico, perché è un articolo di una compagna femminista indiana che è stata anche membro del Partito Comunista dell'India, poi si è dimessa proprio per contrasti sulla questione ucraina, editrice della pubblicazione mensile del Partito Comunista Indiano Liberation. Articolo che è stato pubblicato a dicembre del 22 su The India Forum.
Esatto, e poi tradotto in italiano. Noi abbiamo prima dato una lettura da Dynamo Press e poi però c'è stato un lavoro di anche ritraduzione. E dunque, come vi dicevamo, abbiamo pensato così per questo lunedì mattina di iniziare a buttare lì qualche riflessione, aiutati da questo articolo di Kavita Krishnan, che ne cita un altro, che è una riflessione che arriva sempre dall'India, da uno storico indiano di nome Prashad, e utilizzeremo questi due testi per provare ad aprire una specie di cantiere di riflessione sul concetto di multipolarismo. E forse questo primo testo parla sicuramente di multipolarismo, ma anche un po' di un'ideologia di sinistra sottesa a questo multipolarismo, ed è un po' da qui che vorremmo partire. Non per questo, diciamo, sottoscriviamo tutto quello che dice l'articolo, ma inizierei a leggerlo e poi di volta in volta possiamo provare a commentarlo.
E quindi cominciamo con questo articolo, a cui incipit è: il multipolarismo è la bussola che orienta la comprensione della sinistra delle relazioni internazionali. Tutte le correnti della sinistra in India e nel mondo hanno a lungo sostenuto un mondo multipolare in contrapposizione a un mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti imperialisti. Ma allo stesso tempo il multipolarismo è diventato la chiave di volta del linguaggio condiviso dei fascismi e degli autoritarismi globali. Il dispiegamento del multipolarismo per mascherare e legittimare il dispotismo è reso possibile, paradossalmente, dal sostegno da parte della sinistra globale al multipolarismo stesso come espressione gradita della democratizzazione antiimperialista delle relazioni internazionali. Qui già comincia in qualche modo a mettere il dito sulla piaga, perché appunto abbiamo constatato, e questo è stato anche uno dei motivi per cui ci è piaciuto condividere questo articolo, che molta sinistra globale, ma molti ambienti anche vicini, insomma, alla sinistra antagonista, si sono un po', come dire, innamorati di questo concetto del multipolarismo, che invece di fatto maschera e legittima il dispotismo, come appunto dice giustamente colei che ha fatto questo articolo. Le sfortunate conseguenze dell'impegno della sinistra per un multipolarismo senza valori sono illustrate in modo molto netto nel caso della sua risposta all'invasione russa dell'Ucraina. La sinistra globale e quella indiana hanno infatti legittimato e amplificato a vari livelli il discorso fascista russo, difendendo l'invasione come una sfida multipolare all'imperialismo unipolare guidato dagli Stati Uniti.
L'autrice poi entra un po' più nello specifico di che cosa è il multipolarismo secondo Putin. Il 30 settembre, mentre annunciava l'annessione illegale di 4 province ucraine, il presidente russo Vladimir Putin ha precisato cosa significassero multipolarità e democrazia nel suo quadro ideologico. ha definito il multipolarismo come la libertà dai tentativi delle élite occidentali di stabilire i propri valori degradati di democrazia e diritti umani come valori universali, valori estranei alla stragrande maggioranza delle persone in Occidente e altrove. Lo stratagemma retorico di Putin è stato quello di dichiarare che i concetti di ordine, democrazia e giustizia basati su regole non sono altro che imposizioni ideologiche e imperialiste dell'Occidente, che servono semplicemente come pretesti per violare la sovranità di altre nazioni. Ecco, e qua iniziamo a metterci un po' in crisi, nel senso che quando abbiamo letto questo articolo, una cosa che ci è saltata all'occhio è questo ricorso a parole e concetti come democrazia, diritti umani, questi valori universali, come li definisce l'autrice dell'articolo, che forse non sono messi abbastanza in discussione.
Sì, anche perché poi spesso e volentieri questi concetti di democrazia e diritti umani sono stati utilizzati in maniera un po' variabile a seconda delle circostanze. Qui l'autrice di questo articolo in qualche maniera li pone come se fossero, appunto, gli definisce dei valori universali, ma è anche vero che ha utilizzato questo concetto per rendere più chiaro lo stratagemma linguistico, lessicale e concettuale di Putin. Noi naturalmente non abbiamo nessuna propensione per l'idea che c'è una contrapposizione fra le cosiddette democrazie e le cosiddette autocrazie, perché chiaramente il discorso non passa attraverso queste categorie, però di sicuro è vero che sono state utilizzate da Putin per giustificare l'ingiustificabile.
Sì, quello che l'autrice fa è appunto indicare questa retorica di Putin e anche riprendere quello che secondo lei è un discorso diffuso nelle letture della sinistra europea e anche di altre sinistre. Ricordiamolo, l'autrice è di origini indiane, però ecco, proseguirei nella lettura,
sì,
così abbiamo più
anche
materiale
meglio, anche
poi.
Poi dopo, andando avanti nella lettura, ci sarà un interessante collegamento fra il fondamentalismo indù, che è la base sociale anche del potere di Modi, e il fascismo, e quindi, ma questo lo vedremo in seguito.
Esatto. Mentre Putin giocava con la giustificabile indignazione per la lunga lista di crimini dei paesi occidentali, tra cui colonialismo, imperialismo, invasioni, occupazioni, genocidi e colpi di Stato, era facile dimenticare che il suo non era un discorso che chiedeva giustizia e riparazioni e la fine di questi crimini. Infatti, affermando il fatto evidente che i governi occidentali non avevano alcun diritto morale di intervenire o anche solo di pronunciare una parola sulla democrazia, Putin ha abilmente escluso le persone dall'equazione. Le persone delle nazioni colonizzate sono quelle che hanno combattuto e continuano a lottare per la libertà. I popoli delle nazioni imperialiste scendono in piazza per chiedere democrazia e giustizia e protestano contro il razzismo, le guerre, le invasioni, le occupazioni commesse dai loro stessi governi. Ma Putin non sosteneva quelle persone, piuttosto Putin ha segnalato forze che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo, movimenti politici di estrema destra, suprematisti bianchi, razzisti, antifemministi, omofobi e transfobici, per sostenere la sua invasione come parte di un progetto vantaggioso per tutti loro, quello di ribaltare l'egemonia unipolare dei valori universali della democrazia e dei diritti umani e di ottenere una vera libertà, una prospettiva storica. Putin usa una prospettiva storica di sua scelta per sostenere una versione suprematista di una civiltà nazionale russa. Afferma la libertà della Russia di negare e sfidare le norme democratiche e le leggi internazionali definite universalmente da organismi come le Nazioni Unite. Il progetto di integrazione eurasiatica che Putin proietta come una sfida multipolare all'Unione Europea imperialista e all'unipolarismo occidentale può essere correttamente compreso solo come parte del suo progetto ideologico e politico esplicitamente antidemocratico.
E qui è interessante quello che dice l'autrice, perché si richiama a una vera e propria alleanza internazionale dei sostenitori dell'invasione dell'Ucraina, perché lo stesso Putin fa riferimento a questi movimenti politici di estrema destra, suprematisti bianchi, razzisti, omofobi, transfobici, che hanno una connessione con la sua concezione del cosiddetto Ruski Mir, cioè dell'universo russo, che fa forza proprio sull'idea suprematista di una civiltà nazionale russa. Questa civiltà nazionale russa che nega l'identità dell'Ucraina, che fa riferimento al vecchio Rus da cui nasce sostanzialmente tutta la civiltà russa, una civiltà nazionale russa che si fonda su dei valori che sono molto simili a quelli dei suprematisti bianchi, dei razzisti, degli omofobi, e anzi lui interpreta i valori, come dire, fra virgolette, occidentali, quelli sostanzialmente che poi vengono definiti come le norme universali, quelli le leggi internazionali, come un vero e proprio tentativo di attacco a questa concezione della civiltà russa. E lui ha un progetto, quello dell'integrazione euroasiatica, che lo proietta come una sfida all'Unione Europea imperialista e agli Stati Uniti. Ma questa integrazione eurasiatica semplicemente allo scopo di portare proprio tutta l'area eurasiatica all'interno delle catene di valore globali, cosa che invece in questo momento, per certi versi, con la fine di questo processo di globalizzazione, con la fase nuova della globalizzazione, sta un po' scemando, e quindi lui vuole riportarlo con questa integrazione eurasiatica all'interno delle catene di valori internazionali. E quindi questo linguaggio multipolare e dell'antiimperialismo non è solamente russo, ma trova risonanza anche nel totalitarismo ipernazionalista cinese. Questo è il termine che usa l'autrice di questo articolo, che è interessante perché mette, diciamo così, il dito proprio sul discorso del nazionalismo cinese. Una dichiarazione congiunta di Putin e Xi a febbraio, poco prima che la Russia invadesse l'Ucraina, affermava il loro rifiuto condiviso degli standard universalmente accettati di democrazia e diritti umani. Qui naturalmente si continua a utilizzare questo termine, ma diciamo semplicemente per far comprendere, insomma, i concetti, ma su questi valori chiaramente ci sarebbe tanto da discutere, a favore di definizioni culturalmente relativiste di questi termini. Una nazione può scegliere tali forme e metodi di implementare la democrazia che meglio si adatta alle sue tradizioni e caratteristiche culturali uniche. Spetta solo al popolo del paese decidere se il proprio Stato è democratico. E queste idee sono state esplicitamente attribuite dalla dichiarazione agli sforzi compiuti dalla parte russa per stabilire un giusto sistema multipolare di relazioni internazionali. Per Xi, i valori universali di libertà, democrazia e diritti umani sono stati usati per causare la disintegrazione dell'Unione Sovietica, i drastici cambiamenti nell'Europa dell'Est, la rivoluzione colorata e le primavere arabe, e tutti hanno causato l'intervento degli Stati Uniti e dell'Occidente. Qualsiasi movimento popolare che richieda diritti umani e democrazia ampiamente accettati viene trattato come una rivoluzione colorata imperialista intrinsecamente illegittima. La richiesta di una democrazia che soddisfi gli standard universali sollevata dai manifestanti del movimento in tutta la Cina contro la repressione in nome di zero Covid è rilevante alla luce degli standard culturalmente relativisti favoriti dal governo cinese. Viene negato vistosamente il diritto di mettere in discussione il governo, il dissenso e organizzarsi liberamente. È interessante questo discorso che fa l'autrice rispetto alla definizione relativista dei termini democrazia e diritti umani, perché è assolutamente vero che i concetti occidentali di democrazia e le istituzioni ad essa correlate non possono essere adattate tout court a tutti i popoli, perché ogni popolo ha una sua maniera di interpretarle, per certi versi anche corretta. Corretto dire, come dice Xi, che una nazione o un popolo può scegliere le forme e il metodo di implementare democrazia che meglio si adattano alle sue tradizioni e le caratteristiche culturali. Ma questa affermazione, che apparentemente è ragionevole, viene poi utilizzata, forzata da Xi per invece immaginare un contesto di relazioni economiche e sociali che si fondino invece sull'autoritarismo, sostanzialmente sull'ipernazionalismo. E questo poi viene anche dimostrato dal modo in cui si sono affrontate in Cina le proteste contro il modello di zero Covid, che ha portato proprio a delle proteste sociali estremamente rilevanti, che hanno impattato contro questa idea culturalmente relativista del governo cinese rispetto alla democrazia. E questo avviene anche in India, perché questo è un articolo interessante, anche perché mette in relazione un aspetto che viene sostanzialmente poco indagato. Anche tra la leadership suprematista indù in India ci sono forti echi del discorso fascista e autoritario di un mondo multipolare. E questo è dimostrato anche dalle dichiarazioni, per esempio, di Mohan Bhagwat, che è capo dell'organizzazione dei volontari per la nazione, un gruppo nazionalista indù di destra e paramilitare, da cui proviene anche Modi, che ha affermato con ammirazione che in un mondo multipolare che sfida gli Stati Uniti, la Cina ora si è alzata, non si preoccupa di ciò che il mondo ne pensa, sta perseguendo il suo obiettivo, ritornando all'espansione dei suoi imperatori del passato. E allo stesso modo, nel mondo multipolare, ora anche la Russia sta facendo il suo gioco, sta cercando di progredire sconfiggendo l'Occidente. E anche il primo ministro Modi ha ripetutamente attaccato i difensori dei diritti umani, definendoli anti-indiani, anche se dichiara che l'India è la madre della democrazia. Ciò è reso possibile vedendo la democrazia indiana non attraverso una lente occidentale, ma come parte del suo ethos di civiltà. Una nota diffusa dal governo collega la democrazia indiana con la cultura e la civiltà indù, la teoria politica indù, lo Stato e i consigli di casta tradizionali e spesso reazionari che impongono le gerarchie di casta e di genere. E queste idee si riflettono anche il tentativo di incorporare i suprematisti indù in una rete globale di forze di estrema destra e autoritarie. E questo l'ha fatto Alexander Dugin, l'ideologo di Putin, che afferma che il multipolarismo sostiene un ritorno alle fondamenta della civiltà, di ogni civiltà non occidentale, è un rifiuto della democrazia liberale e dell'ideologia dei diritti umani. E Dugin favorisce la gerarchia delle caste come modello sociale, questo lo ha affermato nel 2012, incorporando direttamente i valori brahminici della Manusmitri, cioè uno dei trattati indù di diritto che raccolgono le regole del vivere umano, con il fascismo internazionale. Dugin vede l'attuale ordine delle cose, rappresentato da diritti umani, antigerarchia e correttezza politica, come Kali Yuga. Kali Yuga, secondo l'interpretazione della maggior parte delle sacre scritture induiste, è l'ultimo dei quattro Yuga. Si crede che sia quello attuale, un'epoca oscura caratterizzata da numerosi conflitti e da una diffusa ignoranza spirituale che induce gli uomini a credere solo negli aspetti più superficiali e materiali della realtà. Una calamità che porta con sé la fusione delle caste, quindi un meticciato che a sua volta è determinato dalla libertà delle donne, anch'esso un aspetto disastroso del Kali Yuga, e dallo smantellamento della gerarchia. Ha descritto il successo elettorale di Modi, Dugin, come una vittoria per il multipolarismo, una gradita affermazione dei valori indiani e una sconfitta per l'egemonia della democrazia liberale e dell'ideologia dei diritti umani. Eppure la sinistra continua a usare il multipolarismo senza tradire la minima consapevolezza di come fascisti e autoritari espongano i propri scopi nello stesso linguaggio.
È Ecco, anche in quest'ultima parte l'autrice fa spesso riferimento a quei concetti che cercavamo di problematizzare prima, di democrazia, di diritti umani, e come dicevamo qualche giorno fa quando leggevamo questo articolo insieme, sono questi concetti che spesso, hai usato una parola l'altro giorno che mi è molto piaciuta, a geometria variabile, sì. No? Perché ovviamente servono nel discorso pubblico tipicamente statunitense a giustificare ad esempio delle guerre, ma poi si infrangono contro il muro della realtà di fronte a, non so, Abu Ghraib, Guantanamo, per fare i primi esempi così che mi vengono in mente. E però il ricorso al multipolarismo non è una vera alternativa all'imperialismo, perché, semplificando sicuramente, potremmo dire che è semplicemente una moltiplicazione dell'imperialismo statunitense.
Sì, in realtà il multipolarismo non garantisce assolutamente nulla rispetto alle lotte dei popoli, perché è come una moltiplicazione dei centri di potere, quello che un tempo si poteva definire una lotta interimperialista. Diciamo che il modello unipolare, che è il modello che è uscito fuori dalla caduta del muro di Berlino dopo il 1989, è sicuramente entrato in crisi, ma il fatto che possa emergere in qualche modo un modello differente, o meglio di multipoli, vari poli di potere, non garantisce assolutamente nulla rispetto alle lotte di liberazione dei popoli. E poi questo articolo più avanti, questo tipo di ragionamento lo sviluppa in maniera piuttosto interessante.
Ecco, appunto, il linguaggio di Putin, proseguo, del multipolarismo è destinato a risuonare con la sinistra globale. La sua confortante familiarità sembra impedire alla sinistra, che ha sempre fatto un ottimo lavoro mettendo a nudo le bugie alla base delle affermazioni di salvare la democrazia dei guerrafondai imperialisti statunitensi, dall'applicare la stessa lente critica alla retorica anticolonialista e antiimperialista di Putin. È strano che la sinistra abbia fatto proprio il linguaggio della polarità. Il discorso della polarità appartiene alla scuola realista nelle relazioni internazionali. Il realismo vede l'ordine globale in termini di competizione tra gli obiettivi di politica estera, presupposti per riflettere l'obiettivo degli interessi nazionali di una manciata di poli, grandi potenze o aspiranti tali. Il realismo è fondamentalmente incompatibile con la visione marxista che si basa sulla comprensione che l'interesse nazionale, lungi dall'essere un fatto oggettivo e neutrale, è definito soggettivamente dal carattere politico e quindi morale delle classi dirigenti che concepiscono e prendono decisioni di politica estera. Questo passaggio l'abbiamo trovato particolarmente interessante, perché insomma di realismo e realisti, forse anche più del re, effettivamente
ce ne sono parecchi,
e forse è presto, almeno per me, per andare oltre nelle considerazioni di questo tipo, però mi piaceva pensare che di fronte a un'alternativa tra multipolarismo e unilateralismo potevamo anche uscire dall'alternativa.
Sì, non è necessariamente una scelta binaria, anche perché poi effettivamente qui l'autrice parla esplicitamente del fatto che utilizzando queste due categorie in contrapposizione si ritorna a un concetto che in qualche maniera appartiene a un'idea di geopolitica in cui gli scontri fra interessi, fra i poli, bypassano direttamente quello che invece è un concetto fondamentale, cioè dell'interesse nazionale, della natura, del carattere politico e delle classi dirigenti che agiscono nell'interesse di questi poli. E questo aspetto poi si riflette sulla politica nazionale dei vari partiti e delle varie forze che in teoria dovrebbero puntare, insomma, a una scelta di classe. E lei fa correttamente il riferimento alla scelta del Partito Comunista Indiano Marxista-Leninista, da cui peraltro, insomma, da cui Politburo si è dimessa, perché afferma che il Partito Comunista accoglie con favore l'ascesa di grandi potenze non occidentali, anche se internamente fasciste autoritarie, perché ritiene che queste potenze offrano una sfida multipolare all'unipolarismo degli Stati Uniti. Questo ragionamento è fatto anche da tanta sinistra qua in Occidente, e fa un po' di riferimenti anche alle scelte che il Partito Comunista fece intorno agli anni 40, quando invece di schierarsi contro la campagna White India, che voleva mandar via gli inglesi, si schierò a favore della Gran Bretagna nella lotta, perché in quel momento c'era la lotta contro il nazismo e quindi la seconda guerra mondiale, però poi di fatto la questione che il Partito Comunista Indiano nella sua esperienza storica abbia accolto con favore l'ascesa di grandi potenze non occidentali, anche se appunto internamente fasciste autoritarie, perché ritiene che queste potenze offrano una sfida multipolare all'unipolarismo degli Stati Uniti. Ma in realtà questa formulazione di sinistra non offre alcuna resistenza ai progetti fascisti autoritari che si autodefiniscono paladini del multipolarismo anti-imperialista. Anzi, gli offre loro una certa legittimità. Il segretario del Partito Comunista Indiano percepisce il sostegno sincero alla resistenza ucraina come difficile da conciliare con la priorità nazionale di combattere il fascismo in India. E quindi la comprensione che i doveri di solidarietà internazionale della sinistra devono essere subordinati alla sua percepita priorità nazionale è un caso di internazionalismo marxista estremamente confuso, soprattutto dall'interesse nazionale realista, applicato questa volta non solo agli Stati-nazione, ma agli stessi partiti nazionali di sinistra. Just do your worst. All I do is work, work, work. A blessing and a curse. All I do is work, work, work. E quindi dice l'autrice, qui dobbiamo un po' accelerare perché i tempi radiofonici sono quelli che sono. Dice l'autrice che una sconfitta per l'invasione fascista di Putin in Ucraina incoraggerebbe coloro che combattono per sconfiggere il fascismo di Modi in India. Allo stesso modo, una vittoria per le persone che resistono alla tirannia maggioritaria di Xi ispirerebbe coloro che resistono alla tirannia maggioritaria di Modi in India. Qui non ci soffermiamo sulla natura della sconfitta di Putin in Ucraina e su come potrebbe essere concretizzata questa sconfitta, perché lì poi apriamo un altro capitolo che non possiamo sviluppare qui, ma comunque potrebbe essere anche una forma di riflessione. Nelle parole di Martin Luther King, che lei cita, l'ingiustizia in un luogo è una minaccia della giustizia ovunque. Questo è il riferimento che lei fa. E quindi indeboliamo le nostre lotte democratiche quando scegliamo di vedere le lotte degli altri attraverso una lente distorta. La nostra non è una scelta a somma zero fra unipolarità e multipolarità. In ogni situazione le nostre scelte sono chiare. Possiamo sostenere la resistenza e la sopravvivenza degli oppressi, oppure possiamo preoccuparci della sopravvivenza dell'oppressore. Quando la sinistra si assume il dovere di sostenere la sopravvivenza di regimi multipolari, in Russia, in Cina, alcuni addirittura parlano dell'Iran, viene meno al proprio dovere effettivo di sostenere le persone che lottano per sopravvivere al genocidio scatenato da questi regimi.
Ecco, qua questo è un pezzo che mi piace particolarmente, perché qua mi sembra che l'autrice abbandoni un attimo quella retorica anche della parola popoli, così utilizzato.
Sì, poi un termine alla fine piuttosto vago, perché quando si utilizza il termine popoli non si va poi a definire le sfumature di classe che invece sono fondamentali. Però chiaramente il discorso che fa Kavita Krishnan è un discorso generale, quindi utilizza delle categorie un po' accettate da tutti ma poco definite, che però ci servono per comprendere insomma la natura del discorso che lei fa, che riguarda soprattutto questa contrapposizione rispetto all'accettazione, diciamo così, acritica da parte di certa sinistra del concetto di multipolarismo.
Ecco, così riprendo questo tuo riferimento, secondo me sacrosanto, anche a proposito di questa lettura, alle differenze di classe, e così prendo questo spunto per rispondere a un messaggio che ci chiede che differenza c'è tra multipolarismo e internazionalismo. Proprio il richiamo alle questioni di classe è un po' la chiave della risposta, perché internazionaliste possono essere le lotte di persone sfruttate al di là dei confini nazionali e le istanze di liberazione, libertà, emancipazione, lotta sul posto di lavoro, che travalicano appunto i confini nazionali e che ci rendono sorelle e fratelli tante altre persone sfruttate che lottano nel mondo, e questo tipo di lotte sono internazionaliste. Invece il multipolarismo è così un nuovo concetto che si è affermato negli ultimi anni, a cui fanno riferimento riferimento veramente tantissimi giornali, letture anche di compagni, come dicevamo prima, del variegato mondo dei compagni, che vedono un po' l'alternativa a una superpotenza unica come quella che si è affermata dopo la guerra fredda, indubbiamente gli Stati Uniti, no? Che dettano l'agenda politica delle guerre, dell'economia, e che forse però hanno smesso di farlo in maniera unica e univoca e unilaterale, in favore dell'emergere di nuove superpotenze, come ad esempio la Russia e la Cina. E a questo punto andrei a leggere una notizia che riguarda i cosiddetti BRICS.
Sì, perché poi appunto questo concetto del multipolarismo comunque si concretizza in una fase in cui, diciamo così, per usare un termine gramsciano, il nuovo non è ancora arrivato e il vecchio sta piano piano scemando, quindi probabilmente questa egemonia unipolare degli Stati Uniti in qualche maniera sta piano piano finendo, e si stanno definendo altri e nuovi equilibri anche attraverso delle cose concrete che passano soprattutto attraverso l'economia e la finanza. Una decina di giorni fa è stato annunciato un memorandum firmato dalla Banca Popolare Cinese, ovvero la Banca Centrale della Repubblica Popolare Cinese, e dalla Banca Centrale del Brasile. Al suo interno venivano stabiliti accordi di compensazione dello yuan cinese in Brasile, così da facilitare le transazioni di imprese e istituti finanziari fra i due paesi con la moneta del dragone. E questa notizia arriva poco dopo le dichiarazioni intorno all'intenzione di Brasile e Argentina di avanzare sulla strada della creazione di una valuta comune, che da Brasilia suggeriscono di chiamare SUR, che verrebbe poi proposta tutta l'America Latina. Quindi questo passaggio, diciamo così, a una fase diversa in cui il dollaro non viene più utilizzato per gli scambi internazionali, e quindi la centralità del dollaro come moneta di riserva, che poi di fatto riflette l'egemonia e la potenza degli Stati Uniti, in qualche maniera viene messa in discussione da questi accordi. Anche l'Arabia Saudita, con la stessa Russia, con la stessa Cina, sta facendo accordi in questo senso. Infatti, dopo l'incontro avvenuto a dicembre del 2022 con Xi Jinping, Re Salman dell'Arabia Saudita ha parlato della possibilità di ricevere yuan in cambio di petrolio, assestando un altro duro colpo al ruolo internazionale del dollaro. L'Arabia Saudita, così come l'Indonesia e l'Egitto, ha espresso la volontà di entrare a far parte dei BRICS. Diciamo che queste notizie ci danno un'idea di quello che sta accadendo, ma naturalmente dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto che la fine dell'egemonia del dollaro, la creazione di nuovi poli imperialisti, non per questo significa che per le lotte per il vero internazionalismo questo sia una buona notizia.